Siamo qui, siamo di nuovo in Quaresima. Quante Quaresime dobbiamo ricominciare? Allora, oggi abbiamo delle letture interessanti. Per cominciare, voglio leggervi la prima. Anche lì c'è un inizio, dal libro della Genesi, visto che siamo all'inizio della Quaresima, la liturgia ci fa iniziare dall'inizio dell'umanità. Dal libro della Genesi, il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto, e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero?» Rispose la donna: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo, Dio ha detto, non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto. Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto, ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due, e videro che erano nudi, e intrecciarono foglie di fico, e se ne coprirono. Oh, che catastrofe! La prima catastrofe è stata quella. Allora, qui vediamo. Qui vorrei dare un consiglio ai giardinieri, prendete nota, prendete nota. Il Signore fece un giardino in Eden, dove lo dovete fare il giardino? Ad Oriente, piantò il giardino ad Oriente. Dovete avere un giardino rigoglioso, dovete piantarlo ad Oriente. Guardate com'è astuto il maligno, eh? Mentitore fin dall'inizio. È vero che Dio ha detto che di nessun albero dovete mangiare. Non aveva proprio detto così. Aveva detto di tutti gli alberi potete mangiare solo di quello che sta in mezzo. Non dovete mangiare. E infatti io mi sono detta, ma che scimuniti, ma non morivano di fame, potevano mangiare di tutti gli altri, ma perché hanno dovuto andare a prendere di quello proibito? E quindi l'inizio della Genesi ci propone questa lettura in cui ci parla anche di un altro albero, l'albero della vita. Allora, ci sono due alberi: l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi, all'inizio c'erano due alberi più due libertà. 2 più 2 quanto fa? In questo caso abbiamo ottenuto, è successo un 48, 2 più 2 ha fatto 48. Cosa mai successe? Un disastro. Allora, Padre Molinier diceva che l'albero della vita sarebbe reale, cioè sarebbe l'albero della vita divina, mentre l'albero della conoscenza del bene e del male sarebbe simbolico, il che equivale a dire che se l'uomo si impadronisce per rapina del frutto dell'albero della vita, cioè della gloria divina, senza aspettare di riceverla da Dio, farà l'esperienza del male, che non è un albero, ma una situazione esistenziale conseguente alla trasgressione del comandamento. Pensate, agli albori dell'umanità c'era un solo comandamento: non mangiare di quell'albero. Poteva mangiare di tutti gli altri. Un solo comandamento, e manco quello hanno saputo osservare. Questo albero della conoscenza del bene e del male è, allora, io posso, per esempio, si dice che Dio conosce tutto tranne il male. Questa frase è sempre di padre Molinier, diceva: Dio non sa cosa sia il male, lo guarda con lo stupore di un bambino innocente, disarmato, che non sa cosa sia. Allora, intendiamoci, non sa cosa sia a livello di esperienza, non di conoscenza. Di conoscenza conosce tutto, ma io posso conoscere la tabellina pitagorica, ma non avrò mai il gusto della tabellina pitagorica, cioè non ne farò mai l'esperienza. Invece il male morale, tu gusti il male, tu ne fai l'esperienza. E quindi, non avendo saputo osservare quell'unico comandamento, hanno conosciuto il male nel senso che col peccato hanno saputo cosa fosse il male, e la degenerazione è stata immediata, perché già subito Caino ha ucciso Abele, non si è dovuto aspettare tanto. E quindi dopo la trasgressione è come se fosse avvenuto un'esplosione all'interno dell'uomo, che non è più unificato nell'unica ricerca del bene, ma è disintegrato, è frantumato in mille desideri contrastanti. La sua volontà vuole 100.000 cose diverse, e poi vuole il contrario di ciò che vuole Dio. La sua sensibilità vuole il contrario di ciò che vuole la ragione, e la sua intelligenza, non volendo più dipendere da Dio, fa di lui un apprendista stregone che non padroneggia più quello che fa. Ed è proprio questa frantumazione che ha reso necessario l'aumento dei comandamenti. Anche nella società civile vediamo che più l'uomo trasgredisce, più aumentano le leggi, e viceversa. E più aumentano le leggi, più l'uomo trasgredisce, perché se di comandamenti ce n'è uno solo, è facile osservarne uno solo, ma se ce ne sono 100.000, si diventa trasgressori molto più facilmente. E quindi, vedete, questo disastro che è accaduto all'inizio dell'umanità. All'inizio dell'umanità c'è stata questa, come dire, questa frantumazione, e queste, diciamo così, questo comandamento che non hanno saputo osservare ha fatto sì che si è esplosi in mille frantumi, e il fatto che l'uomo non si... Allora, l'uomo adesso è un giocattolo rotto, non è più al comando, non ha più i comandi, perché, ma lo diceva già San Paolo: vedo il bene che voglio e faccio il male che non voglio. Ha perso questa supremazia, ha perso questa questa natura integra. Ecco, la natura integra è che le facoltà superiori di volontà e intelligenza dovrebbero regnare dappertutto, dovrebbero regnare anche nella biologia, dovrebbero comandare anche al corpo di stare bene, e il corpo obbedirebbe, e invece così non obbedisce più. E poi la frantumazione nella volontà, l'abbiamo visto nella citazione di San Paolo: voglio una cosa ma faccio quella che non voglio, oppure non so io, Adesso, che so, prendiamo il caso di un tossicodipendente, un alcol dipendente, un fumo dipendente, no? Ma ditegli che il fumo gli fa male, la droga gli fa male, ma lo sa benissimo anche lui! Ma la sua ragione glielo dice! Ma è incapace di osservarlo! Si rovina! Gli ho già detto una volta che essere liberi vuol dire che possiamo fare delle scelte, sì, ma non siamo liberi dalle conseguenze. Uno che fuma si rovina i polmoni. Ha scelto di fumare, ma non di rovinarsi i polmoni. Le conseguenze si verificano indipendentemente da noi. È un disastro. E quindi, questa legge che prima consisteva in un solo comandamento, poi ha dovuto trasformarsi in 10, l'antica legge data a Mosè sul Monte Sinai, e quindi questa antica legge data a Mosè sul Monte Sinai era anzitutto un ribadire quella legge naturale che Dio aveva precedentemente scritto nel cuore umano, o meglio, era un riscrivere su tavole di pietra ciò che l'uomo non era più capace di leggere nel suo cuore, visto che questo cuore tendeva per chissà quali imperscrutabili motivi a diventare sempre più di pietra e a dimenticare che il bene, molto più del male, è iscritto nel suo codice genetico spirituale, occorreva una legge scritta su tavole di pietra per ricordarglielo. Perché guardate che noi siamo sempre in cosa si deve esercitare questa libertà? Questa libertà si deve esercitare a scegliere il bene e a fuggire il male. Ma c'è un problema. Qual è il problema? Il problema è che il male è in discesa, si va giù, non si fa nessuna fatica a precipitare. E una volta che tu hai scelto il male, è poi lui che sceglie te. Uno che comincia a fumare, che non ha voglia, poi continua, il fumo lo viene a stuzzicare. E poi diventa dipendente, legato come un salame. Mentre il bene è in salita, sei tu che lo devi scegliere. Lui non viene a scegliere te, spontaneamente. Sei tu che lo devi scegliere. E quindi è questa la lotta dell'uomo su questa terra. Dobbiamo sempre lottare per scegliere il bene, mentre non ci sarebbe nessuna lotta per scegliere il male, ci precipitiamo come niente. E poi mi veniva anche da pensare questo, perché poi vedremo il Vangelo delle tentazioni. Ma per credere in Dio, per vivere di fede, dobbiamo sforzarci, dobbiamo vincerci, dobbiamo portare avanti il combattimento della fede. Ma invece il maligno si presenta così, non dobbiamo fare nessun sforzo. È lì, si fa vedere, è evidente. È evidente. Ma guardiamo cosa succede, ma le guerre, ma chi le vuole? I virus, ma chi li vuole? Vengono così, non c'è nessuno che fa nessun sforzo per farli venire. È per farli andare via che ci vogliono sforzi su sforzi. Allora, chiediamo di avere questo cuore puro, non deviato né abbruttito dal peccato. Allora, un cuore puro, non deviato né abbruttito dal peccato. Sa benissimo ancora oggi, senza bisogno di leggerlo da nessuna parte, che odiare, amare, tradire male e via di seguito. Il giudice interiore della coscienza glielo ricorda incessantemente. Ma sembra che l'uomo non sia più capace di leggere nel suo cuore. Come diceva uno, non saper leggere in se stessi, nella propria coscienza, è un analfabetismo spirituale e mi sa che questo analfabetismo è dilagante oggi. Perché? Perché perché se si vuole eliminare Dio dalla faccia della terra, non ci si vede più, si è nel buio completo, è il regno delle tenebre che avanza. Perché come il sole è la luce della terra, senza il quale non ci vediamo per niente, così Dio è il sole del nostro cuore. Se lo eliminiamo non abbiamo più una legge morale, non ci vediamo più per leggere dentro di noi e non ci sentiamo più per udire ancora il richiamo della coscienza. Diceva Don Eligio l'altro giorno, non so se citava Don Carlo, che il peggior rischio di oggi è la narcosi della coscienza. Il maligno vuole narcotizzare le coscienze, ma è così. In più, se eliminiamo Dio dal cuore, questo diventa verso il prossimo più duro delle tavole di pietra. Non per niente, già nell'Antico Testamento il Signore non smette di raccomandare al suo popolo. Ecco, il più grave peccato sapete qual è? L'indurire il proprio cuore. E il Signore richiamava al popolo: attento Israele a non indurire il tuo cuore. È uno dei peccati più gravi in assoluto. Perché? Perché da quello procedono tutti gli altri. E quindi bisogna chiedere al Signore una liquidazione, che liquidi il nostro cuore duro. Come dice la scrittura, ti toglierò il cuore di pietra e ti darò un cuore di carne, che lo renda liquido, perché è solo nel liquido che si può circolare, nella pietra l'acqua non circola. E quindi, perché l'amore di Dio possa circolare in noi, non ci deve essere la pietra del cuore duro. E quindi è questa la vera conversione. La conversione io la chiamerei con un altro termine. La chiamerei cambiamento di mentalità. Dobbiamo cambiare mentalità. Rinnovatevi nella vostra mente, dice la lettera ai Romani, e sarete trasformati. Dio cambia il cuore, ma la mentalità la dobbiamo cambiare noi. E se cambiamo mentalità, cambieranno addirittura le circostanze attorno a noi, perché se abbiamo una mentalità positiva scateniamo reazioni positive. Se abbiamo una mentalità piena di fede attiviamo Dio. E quindi chiediamo questa, all'inizio di questa quaresima, chiediamo questa conversione, che è appunto come cambiamento di mentalità. E adesso volevo leggervi il Vangelo della domenica, ma ho perso il segno. Allora aspettate, dove devo trovare? Sì, qua, ok. Il Vangelo delle tentazioni secondo Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore tuo Dio». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e disse: «Tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto, infatti, il Signore tuo Dio adorerai, a Lui renderai culto». Allora lo lasciò, ed ecco gli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Mai lasciare l'ultima parola al maligno, vattene, fare come Gesù. Ma Questa pagina mi ha suscitato qualche interrogativo. Ma queste non sono tentazioni statiche. È stato condotto nel deserto. Ma non è rimasto sempre nel deserto. Poi lo portò su un monte alto. Io non so dove sia sul monte alto, ma il deserto è in basso. E gli mostrò tutti i regni. E poi lo portò addirittura sul pinacolo del Tempio, a Gerusalemme. Quindi è misteriosa questa pagina, la intendiamo sempre come se fosse stato sempre nel deserto, ma qui mi sembra che dica altro. E quindi possiamo dire che ha tentato di tentarlo, ma il tentatore è stato lui che è stato cucinato. Ha dovuto fuggire alla veloce, e come ha trionfato Gesù? Mi colpisce soprattutto quello, ma che faccia tosta, ma che faccia taggine. Se mi adorerai, ma chiedere a Dio in persona che lo adori. Ma questa poi io una volta mi sono detta, ma avrà saputo chi era Dio? Ma lo sapeva, sì, perché c'è scritto nella scrittura, io so chi tu sei. E nonostante che sapesse che era Dio, ha sparato questa sfacciataggine, se mi adorerai, ti darò tutti i regni, ma non è possibile. E come ha vinto Gesù? Gesù ha vinto con l'umiltà. Ecco, quello che ci fa trionfare di tutte le tentazioni è l'umiltà. Perché il Signore, in pratica il Signore ci avrebbe lasciato una fotografia di se stesso. Qual è la fotografia che Gesù ci ha lasciato di se stesso? È: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. E vediamo che dopo, vedete, bisogna sempre resistere, resistete al diavolo ed egli si allontanerà da voi. Dopo gli angeli si avvicinarono e lo servivano. E l'umiltà, in che cosa consiste l'umiltà? L'umiltà consiste nel sapere che tutto viene da Dio, che il principio del bene non è in noi. Noi abbiamo un po' questa mentalità, no? Devo vincermi, devo trionfare di quella tentazione, devo, e poi lui mi darà. Invece dobbiamo cominciare ad appoggiarci su di lui. Lui comincia a darmi, come vi dicevo l'altra volta. Noi abbiamo la convinzione che per avvicinarci a lui prima dobbiamo essere santi e poi saremo in comunione con lui. Ma invece prima dobbiamo essere salvati dalla nostra natura fragile e peccatrice, dalla nostra natura adamica, e poi saremo santi. La santità è una grazia sua. Tu solo il Santo, tu solo l'Altissimo, tu solo... Ma perché tutto viene già da Lui? Quando noi non so, abbiamo bisogno di una grazia, chiediamo una grazia, poi guardiamo al futuro, chissà se me la dà, chissà se arriva, chissà se non arriva. Invece c'è già la grazia. Lui, quando è morto in croce, ha già tutto preso su di sé. Quando ha detto tutto è compiuto, ci ha già ottenuto tutte le grazie, le abbiamo già. Cos'è che ci permette di riceverle? È la fede, non il devo fare, devo sforzarmi, devo. Quello è guardare noi. Invece la fede sposta il baricentro, sposta lo sguardo da noi a Dio. E allora riceviamo la grazia. Non capiamo tempo. Se il Signore ha usato il passato, usiamo il passato anche noi. Tutto è compiuto. Quando ha espirato ha detto tutto è compiuto. E quando è espirato Cioè, la scrittura dice: vi ama da sempre, vi ama da prima. Quando lui ha affrontato la morte di croce, noi non esistevamo per niente, e l'ha affrontata per noi, l'ha già affrontata allora. Quindi, quando abbiamo bisogno di una grazia, non guardiamo al futuro, chissà se me la dà, chissà se non me la dà, guardiamo a quello che ha già fatto e ringraziamo il Signore per tutto quello che ha già fatto. L'ha già fatto, non tornerà sulla terra a salire su una croce, è già fatto. Quindi la nostra fede deve essere una fede attiva, non una fede passiva, come vi dicevo due volte fa. La fede passiva è credere che Dio esiste, si è incarnato, è morto in croce, ci ha redento, eccetera. Ma questo è successo allora. La fede attiva è credere che Dio adesso è presente nella mia vita, che Dio adesso agisce. Leggevo la testimonianza di quel medico spagnolo o messicano, non mi ricordo più, che aveva avuto un'apparizione incredibile di una, si era presentata una defunta, e gli ha spiegato tutto, gli ha spiegato la vita in cielo, la meraviglia della comunione con Dio, eccetera. E questo prima che lei se ne andasse, che terminasse il colloquio, le disse: ma io ho paura. E ci ritroviamo un po' tutti in questa paura che avevo. Io ho paura del tempo che va avanti, della mia invalidità d'anziano, del mondo come va. E lei disse: ma chiedete il miracolo, ma Dio li fa i miracoli, ma il suo specifico. Ma il soprannaturale per Dio è naturale. Ma chiedete gli aiuti, invece di crogiolarvi nella paura di guardare come vanno le cose. Alzate gli occhi al cielo, Dio esiste. Attivate la fede, che quella attiva Dio. Non rimanere nella paura di come vanno le cose, di quello che mi capiterà. Così non viviamo di fede. Così guardiamo le circostanze, guardiamo la prova, e più guardiamo la prova e più ci spaventiamo. Allora chiediamo al Signore questa grazia di saper alzare gli occhi al cielo, e trionferemo con Gesù di ogni tentazione. Con Lui la vita è dura, ma da soli la vita è dura, ma con Lui la vittoria è sicura. Ecco, allora chiediamo, come vi dico sempre, vi ripeto 100.000 volte, vi ho ripetuto 100.000 volte, chiediamo rivelazione dell'amore di Dio, di fare l'esperienza che Lui vive in noi, è con noi, che non siamo orfani, di essere liberati da questo sentirci orfani, come se non avessimo un padre, come se fossimo senza padre. Ecco carissimi, allora, come vitamina spirituale ve ne do una, che sono alcuni versi, sono bellissimi. Siccome Quaresima, l'ho intitolata Quaresima, tempo di sosta. Siediti ai bordi dell'aurora, per te si leverà il sole. Siediti ai bordi della notte, per te brilleranno le stelle. Siediti ai bordi del torrente, per te canterà l'usignolo. Siediti ai bordi del silenzio, Dio ti parlerà. Ecco, sedetevi ai bordi del silenzio, ascoltate la voce di Dio. Ecco carissimi, allora se avete bisogno di chiarimenti, il numero è 338-75-53847, e trovate tutto sul sito incamminoconGesù.org. Ciao a tutti da Vilma e buona Quaresima. Seduti ai bordi del silenzio, udrete la voce di Dio.